Cosa succede stamattina? Cosa sta succedendo? Avete visto che la chiesa è diversa dal solito, i canti sono diversi dal solito, abbiamo tutti in mano un ramo di olivo, questa è la domenica degli olivi o delle palme, che introduce la settimana santa. C'è una settimana che si chiama santa, perché è la più importante di tutte le settimane dell'anno. È la settimana in cui noi ricordiamo la morte di Gesù, l'ultima cena la sera prima di morire, la morte di Gesù e poi la sua resurrezione. E quindi questa è proprio la settimana in cui i cristiani che hanno un po' di coscienza di cosa vuol dire essere cristiani si concentrano. E l'inizio della settimana è proprio questo gesto che ricorda quel giorno in cui Gesù entrò in Gerusalemme e i suoi amici, vedete lì nel paliotto dell'altare, c'è un po', alcuni vostri amici hanno fatto questo disegno di Gesù che entra in Gerusalemme e i suoi amici gli hanno fatto una festa. Guarda cosa dice il Vangelo di Marco. Molti stendevano i mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Benedictus qui
Domini.
Adesso facciamo una cosa che è la più importante di tutto l'anno. Ascoltiamo il racconto dell'Evangelista Marco della passione di Gesù. Sentirete, ascoltando questo racconto, capirete tante cose. Io vi dico solo una cosa. Come mai noi facciamo questa festa a Gesù che viene nella nostra città e poi invece Gesù viene abbandonato da tutti? Seguite questo racconto, vedrete come Gesù viene abbandonato un po' alla volta da tutti, non soltanto da chi non gli voleva bene, a cui dava fastidio, ma anche dai suoi amici. Allora, quest'oggi, quando andrete a casa, chiederete ai vostri genitori: come mai prima si fa la festa a Gesù e poi invece lo si abbandona e finisce di morire? Sentirete in mezzo a quali persone muore Gesù. Allora, i vostri genitori vi aiuteranno un po' alla volta a rispondere a questa domanda. Come mai Gesù, a cui noi vogliamo così bene, poi in realtà lo si abbandona e addirittura viene ucciso? Allora, vedete che abbiamo un po' spento le luci, perché qui adesso bisogna proprio concentrarsi e ascoltare questo racconto, immaginando proprio la figura di Gesù, cosa sta succedendo attorno a lui, e intanto ti chiedi nel cuore cosa sta succedendo, e ogni tanto vedrete che il coro ci aiuta a pregare, a entrare in questo racconto col nostro canto. Allora, adesso, in totale silenzio, andremo a prendere il Vangelo e poi leggeremo la Passione.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti:
non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone, il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di nardo puro, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono.
Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darlo ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare. Perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo, in ricordo di lei si dirà quello che ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?
Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro:
andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano sopra una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi.
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse:
«In verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà».
Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro:
«Sono forse io?»
Egli disse loro:
«Uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per lui se non fosse mai nato».
E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo».
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro:
«Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».
Pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Il Signore pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Se dovessi andare in valle oscura, non potrò temere
pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro:
«Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea».
Pietro gli disse:
«Anche se tutti si scandalizzeranno, io no».
Gesù gli disse:
In verità io ti dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte.
Ma egli, con grande insistenza, diceva:
anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
sedetevi qui, mentre io vado a pregare.
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate.
Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva:
Abba, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu.
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Colui che mi tradisce è vicino.
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei 12, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo:
quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta.
Appena giunto, gli si avvicinò e disse:
Rabbi.
E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
come se fossi un brigante siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato, ma si compiano le scritture.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo:
lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo.
Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù, dicendo:
non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò, dicendogli:
sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?
Gesù rispose:
io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
«Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare?»
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il voto, a percuoterlo e a dirgli:
«Fai il profeta!»
E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse:
«Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù?»
Ma egli negò, dicendo:
«Non so e non capisco che cosa dici».
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
«Costui è uno di loro».
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro:
«È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo».
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
«Non conosco quest'uomo di cui parlate».
E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto. E subito, al mattino, i capi dei saceroti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portavano via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò:
«Tu sei il re dei Giudei?»
Ed egli rispose:
«Tu lo dici».
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo, dicendo:
«Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano».
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito.
Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al mio Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia vera e sarà dolcezza senza alla tua destra.
Non offrirò sacrifici agli idoli, il loro nome non pronunzierò. Tu sei mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia vera e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
Per me la sorte è su luoghi deliziosi. Lode al Signore che mi ha dato consiglio. Ti pongo sempre davanti a me, Signore. Stai al mio fianco, non vacillerò.
Mi indicherai il sentiero della vita e sarà gioia piena e sarà dolcezza senza fine alla tua destra.
A ogni festa era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro:
Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?
Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?
Ed essi di nuovo gridarono:
crocifiggilo!
Pilato diceva loro:
che male ha fatto?
Ma essi gridarono più forte:
crocifiggilo!
Crocifiggilo!
Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver flagellato Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo:
salve, re dei Giudei!
E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore mio Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio.
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla Campania, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significava luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce.
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano:
ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3, Gesù gridò a gran voce:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
ecco, chiama Elia.
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo:
aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere.
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
gloriosa l'anima mia, da lui la mia speranza.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da lui la mia speranza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da lui la mia speranza.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da lui la mia speranza.
Confida sempre in lui, o popolo, davanti a lui e fondi il tuo cuore.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da lui la mia speranza.
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
«Davvero quest'uomo era figlio di Dio?»
Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, le quali, quando erano in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore.
Sapete cosa mi ha impressionato di più? Vi dicevo prima che tutti lo hanno abbandonato. È uno dei suoi amici che l'ha tradito, i capi del popolo e anche i capi religiosi a cui Gesù dava fastidio, i suoi discepoli che avete visto, Pietro per primo, che ha detto io arrivo, io vengo, ci sono, alla fine scappano, ma quello che mi ha impressionato di più è che Dio non lo ha aiutato. Non lo ha aiutato. Avete sentito quando Gesù grida Dio mio, mi hai abbandonato. E allora su sta roba qui bisogna pensare, vi dicevo prima di parlare con i vostri genitori, se non potete oggi, questa settimana, come mai Gesù è stato abbandonato? Persino da Dio sembra. Cioè in questo racconto c'è il silenzio di Dio. L'unica cosa che parla alla fine è la croce, cioè è quest'uomo crocifisso. Cioè Dio tace, parla la croce. Il Signore che è salito a leggere il testo di Isaia, dicendo, il Signore mi dice di far sapere agli uomini, di portare consolazione, no? No. Di confortare. Ecco, forse il segreto sta lì, forse. Cioè Dio ha scelto di parlare solo con la croce perché da lì può consolare davvero tutti. Allora forse non è tanto il Dio che pensiamo noi, che può far tutto, che sistema le cose, ma Dio è onnipotente perché non lascia che nessuno muoia da solo, non lascia che nessuno uomo sia perso, che nessun uomo possa sentirsi abbandonato, perché Dio ha provato anche lui, ha provato cosa vuol dire essere abbandonato da tutti. E sta roba qui, che noi celebriamo adesso con l'Eucarestia e che professiamo nella fede, il credo che ha dentro quelle parole difficili, dice proprio sta roba qui e finisce proprio con la speranza di dire: se allora anch'io, quando sarò abbandonato da tutti o vicino il Signore, posso sperare che il Signore mi porti con sé. Quando noi diciamo la resurrezione della carne, la resurrezione, diciamo sta roba qui. Allora adesso, stando lì così, quieti, tutti bei quieti, diciamo il credo, professiamo la nostra fede sottovoce. Credo in un solo Dio, Padre. Terzo, risuscitato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita. Figlio adorato e glorificato, parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Al buio della croce è successo così ai primi cristiani, succede così anche a noi, Dio è morto, E però ci ricordiamo che la sera prima di morire, l'ultima cena, ci aveva detto delle cose, aveva fatto delle cose, soprattutto aveva dato il suo corpo, ci aveva lavato i piedi, che ci hanno fatto capire qual era il senso della sua morte. E capite perché 2000 anni dopo, 2000 anni, Gesù è morto, è proprio morto, è morto per sempre per alcuni versi, perché la morte è una cosa seria, no? E però dietro alla morte c'è tutto un mistero di Dio che lui ci ha fatto intuire la sera prima di morire nella cena. Capite perché appunto 2000 anni dopo Noi celebriamo la Settimana Santa e tutte le domeniche celebriamo l'Eucaristia, come adesso. Allora adesso guardiamo bene questo gesto che Gesù ha fatto la sera prima di morire.